l'ambiente, al paesaggio, all'ecologia, ed è evidente, da qualsiasi punto lo si guarda, l'approccio che abbiamo avuto, che è quello verso la rigenerazione degli ambiti urbani, lo sottolineo ancora, e di tutti quegli ambiti sottoutilizzati, e non c'è consumo di nuovo suolo. Informo il consigliere Raimondo che a Rozzano, nelle casse del comune per un ampliamento del Fiordaliso sono previsti altri 6,5 milioni di euro. Quindi quando si cita bisognerebbe prima informarsi. Rispetto all'ENAIP, o comunque il progetto ENAIP a cui faceva riferimento prima il consigliere di Fratelli d'Italia, so che il sindaco già si sta impegnando abbastanza a percorrere varie vie. Mi chiedo se c'è la possibilità di stalkerizzare, mi consenta, ancora di più chi può in qualche modo aiutarci rispetto al progetto dove abbiamo partecipato al bando ministeriale, quello sul quartiere Tessera, il quartiere al centro, un centro per il Tessera, proprio per far sì che quella fase di stallo in qualche modo si riesca a superare. Vado a concludere. Governare è notoriamente un mestiere difficile. Capisco che per l'opposizione, per la minoranza, sia lecito poi essere in disaccordo, per amor di Dio, rispetto a chi poi ha presentato, vincendo, un programma diverso dal vostro, ma concedetemela, il giudizio preventivo che avete utilizzato stasera, secondo me, è solo un processo alle intenzioni, nulla di più. Io credo che invece sia poco saggio proprio questo tipo di atteggiamento, perché mostra tutte quelle contraddizioni che in qualche modo hanno creato questa situazione, come dire, di contenzioso che allontana sempre di più i cittadini dalla politica, perché si vota no a priori, senza guardare i contenuti. Il comune è il presidio dell'amministrazione pubblica più vicina ai cittadini e noi siamo chiamati ad amministrare la comunità sulla base del programma politico con cui, risottolineo, abbiamo vinto le elezioni. Io credo che la concretizzazione delle proposte indicate nel DUP, così come le abbiamo pensate e come le abbiamo proposte nel nostro programma elettorale, la realizzazione urbana, la mobilità, la sostenibilità ambientale, le attività produttive, il commercio, il welfare, richiedono l'adozione di nuove modalità di lavoro e un protagonismo reale e responsabile del territorio. Cesano in questi anni è cambiato, è stato detto, sia nella composizione sociale che demografica, negli stili di vita, nelle condizioni dei lavori e nei bisogni. La risposta, per quanto ci riguarda, non sta nel guardare indietro, ma nel costruire con coraggio il futuro, progettando la Cesano di domani, con un welfare sostenibile, che favorisca poi la coesione sociale, non l'odio. Il punto di riferimento di questa amministrazione infatti non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalla responsabilità che ci è stata data e che ci siamo assunti. E sulla base di queste considerazioni, per voi ho finito, e il nostro voto sarà di sicuro favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Primerano. Allora, so che ci sono dei interventi di replica di alcuni assessori, poi il sindaco penso voglia chiudere la discussione. Ditemi voi, siete in tre. Allora, Gattuso.
Allora, volevo rispondere alla consigliera San Felice che parlava di pattugliamento, cioè le macchine della polizia locale che vanno con lampeggiante accese, ma mica vanno a divertirsi. E volevo sottolineare che da 4 o 5 anni ormai che viene fatto questo servizio, molto apprezzato dai commercianti e dai farmacisti, e da 5 anni fino adesso, allora il servizio va dalle 17 alle 20, perché questo è il periodo critico per poter tutelare i commercianti, visto che voi a volte cioè intervenite a favore, a volte contro, cioè non si capisce. Cioè, questo è un servizio, non è che il comandante si è svegliato così, addirittura abbiamo delle risorse.
Scusate, però facciamo replicare. Prego. No, no.
Allora, professore. Noi abbiamo anche gli agenti della polizia locale. Oggi ho fatto un incontro con loro e quindi sono anche sotto organico, fanno anche dei sacrifici per fare questo servizio, quindi un rispetto anche nei confronti di chi lavora. Perché dopo le 20 ci sono i carabinieri, cioè lo sappiamo tutti, perché non, la polizia locale non lavora, tranne eccezione che ci sono dei periodi che riusciamo anche ad avere un numero fino a mezzanotte. Per quanto riguarda invece il bando regionale, io so che c'è un bando che scade alla fine di gennaio, ma i requisiti noi non ce l'abbiamo, quindi non possiamo. Siamo il comune che facciamo più bande, aderiamo dappertutto a tutti i bandi da tempo. Mi ricordo anche per le case, siamo stati i primi proprio, anche non solo in zona, ma anche forse Milano provincia. Mi ricordo che avevo io la casa in quel periodo anche. E per quanto riguarda invece il mercato, io avevo fatto un'indagine con i commercianti del centro e non è che ce ne siano tanti commercianti, però quelle che ci sono hanno detto: se volete, se portate il mercato, noi chiudiamo. Parlo della merceria, sono tutte queste qui che dicono: se voi mi mettete anche, vendiamo poco. E noi quindi abbiamo deciso di mettere le bancarelle a chilometro zero. Cioè, non è un mercato quello che esiste, cioè sono delle bancarelle produttori, e quindi qualitativamente, che secondo me è sicuramente meglio di un mercato. Oltretutto andiamo a occupare tutto il parcheggio, e quindi anche l'accesso per i commercianti poi si fa una volta alla settimana. Invece in questo modo riusciamo a diluire ed avere un movimento, quindi non.
Grazie. Scusate, aspetta.
Sì, no.
Cioè i banchi che si mettono lì, come sono considerati? Degli spuntisti, delle bancarelle a spot, arrivano lì perché? Perché le invitate sono sempre le stesse. Se mi spieghi questa cosa, altrimenti faccio un'interrogazione dettagliata e me lo spiegherai per iscritto.
Sono i coldiretti, sono, quindi che loro non pagano cosa, appena pagano niente, quindi è una... devono avere dei requisiti, che sarà l'ufficio, quindi non sono spuntista, non so niente, non è un mercato, cioè ci tengo a precisarlo, visto che tu ce l'hai con questo mercato, quindi no.
Scusa.
Cioè io proprio sono contrario a portare un mercato dove dopo un'indagine...
Scusate un attimo, io sono contrario a portare il mercato qui adesso, nel senso a mezzanotte e mezza... Dopo una discussione di questo tipo qui, va benissimo la precisazione, corretta, poi adesso se ci saranno altre domande casomai le dettagliamo e poi così daremo la risposta. Prego. Non so, è una domanda pulita.
Sì, volevo chiedere se il bando al quale non riusciamo ad attingere come comune è quello che scade il 31 gennaio. Perché non riusciamo?
Scusate, spegni il microfono.
No, non abbiamo requisiti perché per piccoli comuni con una dimensione di territorio abbastanza elevata. Perlomeno l'avevamo visto col comandante, era...
come l'ho visto di recente. Allora, si tratta di un bando in cui le risorse innanzitutto sono limitate. Il contributo massimo per comune è di 20.000 euro e sostanzialmente i criteri di attribuzione delle risorse sono legati al numero degli abitanti in senso inverso, quindi indirettamente, inversamente proporzionale, quindi meno abitanti hai più sei favorito, e sulla dimensione del paese, quindi più è grande il paese, più è grande il territorio, più sei favorito. Noi abbiamo già partecipato a diversi bandi, chiaramente un bando di questo tipo qua con risorse limitate e con di fatto le nostre caratteristiche che ci remano contro, perché siamo un paese piccolo con un'alta densità abitativa, ci portano quasi irrimediabilmente ad essere sì. tagliati fuori.
Forse
abbiamo fatto dei conti sostanzialmente, già è capitato negli altri bandi in cui abbiamo partecipato, in Regione Lombardia sono 1500 comuni, e quando ci sono questi bandi c'è la corsa, c'è l'assalto alla diligenza, partecipano tutti, no? Cioè tutti, partecipano in tanti. Con le risorse assegnate credo che si potessero insomma sostenere circa 100 progetti. Considerato quanti sono i piccoli comuni che avranno sicuramente l'interesse a partecipare, noi automaticamente siamo tagliati fuori. Sono le stesse dinamiche che ci hanno coinvolto in passati bandi, che almeno sulla carta sembravano anche darci qualche possibilità di competere in più rispetto a questa. Ora, noi sui bandi partecipiamo sempre quando riusciamo, quando si può. Tenete presente che per partecipare a un bando comunque bisogna scrivere dei progetti, e onestamente se le possibilità di riuscita sono così risicate è una perdita di tempo a partecipare.
Quindi,
sono molti di più quelli a cui partecipiamo che quelli a cui non partecipiamo, ma qui secondo me veramente avrebbe poco senso farsi avanti, perché veramente possibilità di vittoria per noi non ce ne sono.
Dalla risposta posso riassumere, penso, per tutti, dicendo che non siamo esclusi dai criteri, ma sono talmente sfavorevoli per le caratteristiche che decidiamo di non impegnare risorse a scrivere un bando che già sappiamo che ha le caratteristiche opposte a quelle che ci potrebbe portare delle risorse. Quindi è uno dei principi che anche la Costituzione prevede di efficienza e economicità del nostro operato, cioè impegniamo le risorse che già sono poche dove qualche possibilità ce l'abbiamo in più. Se, ecco, questo non sapevo, sto dicendo, se il criterio è meno abitanti e noi ne abbiamo 24.000 e più territorio e noi ne abbiamo pochissimo, 4 km quadrati, è una scelta che...
Sì, tra l'altro su risorse abbastanza scarse. Non dimentico che recentemente abbiamo vinto invece un finanziamento, un cofinanziamento, cos'era, l'80%? 90% per il mezzo della protezione civile, quindi insomma credo che sia importante.
Grazie. Adesso, assessore Pozza o Ursino? Ursino, prego.
Ma no, volevo rispondere e dire due cose. Cioè, allora... alcune osservazioni, il consigliere Raimondo, la concretezza, perché ho voluto sottolineare che questo bilancio è concreto, no? Lui ha citato i destini infausti dell'area RFI, noi la pensiamo in modo diverso, riteniamo, cioè che anzi avevamo il dovere di reiterare il bando per la cessione dell'area, visto che nella nostra programmazione, e riteniamo che ci sono tutte le condizioni, tutte, perché quell'area venga venduta. Quindi non si tratta, cioè, di così, di supposizioni, ma anche perché dalle relazioni, dalle informazioni che abbiamo avuto anche dai tecnici, la stima dell'area è una stima molto oggettiva, cioè tiene conto, perché la nostra preoccupazione su quell'area erano i tanti vincoli che sono previsti su quell'area, legati, se vi ricordate, a quell'impegno con RFI sulla cessione dei posti, sulla cessione dei posti auto, almeno i 300 posti auto da dare a RFI come uso pubblico per la stazione. Ma noi comunque riteniamo, cioè, che ci sono tutte le condizioni per la vendita, ecco perché dico che è concreto. Quei 2 milioni e mezzo io sono convinto che nel corso del 2020 20 si realizzeranno. Per quanto riguarda l'altra questione di cui accennava il consigliere Raimondo, la domanda al sindaco, se mi consenti sindaco, rispondo io. Lui si riferisce probabilmente alla lettera di Soimper, la società in liquidazione per la scuola di musica, no? Il loro avvocato, nei termini di eventuale rischio di prescrizione, scrive una lettera e dice: ricordatevi che mi dovete dei soldi, che ci dovete dei soldi, cioè soldi che sono già stati accantonati, noi quei soldi ce li abbiamo, quindi non è un problema di quattrini, e che però abbiamo ritenuto doveroso, prima di pagare quanto ci viene richiesto, accertare per quale motivo la scuola di musica ha questi problemi che si sono amplificati negli ultimi anni, infiltrazioni e quant'altro. Quindi abbiamo incaricato, dato anche incarico a un professionista per aiutarci a capire perché stanno accadendo queste cose. Quindi prima di pagare ci accertiamo se sono nel corso degli anni emersi vizi occulti che possiamo far valere in un eventuale contenzioso con Soimper, che poi è una società in liquidazione ormai, cioè non esiste più. L'altra Grazie. Cosa volevo, chiudo, in ordine a, la consigliera Pulici citava la questione di Area Sud, la società in cui qualcuno di noi, la vecchia giunta, un po' di anni fa, in modo, credo, visti gli esiti, ha deciso di uscire da quel contesto, perché già diversi anni fa annusavamo che c'era qualcosa che non girava. Oggi siamo, è vero, c'è un concordato, noi avevamo fatto stimare quella quota, era stata valutata circa 400.000 euro, se non ricordo male, però voglio, cioè per dire ai consiglieri che comunque a bilancio noi non abbiamo una quota iscritta a 400.000 euro, quindi qualora di perdita si tratta di una perdita, mi pare nell'ordine di 100.000, mi pare che erano 100.000 euro che avevamo investito per quella quota. E in ogni caso volevo ricordare anche che noi nei confronti di Area non siamo solo soci ma siamo anche clienti, quindi abbiamo aperto con Area un contenzioso in ordine ai presunti crediti che Area richiede di vantare nei nostri confronti, quindi è tutta una partita aperta, cioè adesso c'è il concordato, non sappiamo come si chiuderà il concordato, so che c'è un'udienza fissata a gennaio 2020 abbiamo contestato, quello che vi posso dire è che abbiamo contestato formalmente, a richiesta dei commissari nominati dal tribunale, il credito che loro iscrivono a bilancio. A noi quel credito non risulta, ecco. Tutto qua.
Grazie. Assessore Pozza. Prego.
Sì, grazie. Solo per qualche puntualizzazione, perché prima sicuramente sono andato un po' veloce, alcune cose sono un po' sfuggite. Allora, per quanto riguarda nel prossimo anno riusciremo a fare lavori di strada, proprio per il fatto che c'è stato un coordinamento tra la legge, quindi uffici comunali e Open Fiber. Teniamo conto che per quanto riguarda le fibra soprattutto, loro avrebbero potuto venire qui e grazie al decreto scavi partire, scavare, aprirci le strade senza chiedere nulla. La volontà dell'ente è stata quella di fare una convenzione molto vincolante, tra l'altro, con Open Fiber, oltre i doveri che imponeva a Enel, poi, perché poi sostanzialmente Enel, degli obblighi molto superiori rispetto a quello che erano imposti dal decreto scavi, e grazie a questo coordinamento noi riusciremo ad avere tutti i ripristini sui marciapiedi, per esempio, con i tagli longitudinali verranno fatti i ripristini direttamente di tutti i marciapiedi, non solo della microtrincea che loro hanno scavato. Teniamo conto anche che in tante strade abbiamo avuto in parallelo, ma l'ente non può coordinare società private che arrivano qua sul territorio, arriva Leggio, scava e segue il proprio cronoprogramma, arriva Open Fiber, scava a fianco 20 centimetri più in là, quella strada lì sappiamo che non era possibile asfaltarla. Abbiamo venuto in mente tre esempi che rappresentano bene questa la situazione in cui abbiamo dovuto affrontare. Uno è Via Col di Lana, che era già prevista nel progetto esecutivo di rifacimento e non è stato potuto fare perché spot dovevano intervenire localmente la legge. Via Garibaldi è prevista con il rifacimento, abbiamo dovuto intervenire noi con la posa di un cavidotto direttamente e successivamente all'intervento della legge. Via Boccaccio invece è una di quelle che ha avuto successo, nel senso che ha finito Open Fiber, ha finito la legge e si è riuscita a asfaltarla direttamente. Per quanto riguarda i bandi, la volontà è assolutamente in linea anche per quanto riguarda le strutture di partecipare a bandi, lo stiamo già facendo. L'ultimo è del Ministero dell'Istruzione, è uscito il bollettino del 16 ottobre, abbiamo partecipato con 6 strutture per un avviso pubblico finanziamento a favore di enti locali, di indagine e verifica dei solai contro soffitti ed edifici scolastici, quindi anche questo sulle scuole, e sono 7, sono sulle scuole anche questo, cioè, quando diciamo non investiamo sulle scuole, altre 7 scuole che verranno testate con prove di carico o indagini sui solai per vedere come stanno le nostre scuole, non che abbiamo dubbi, però sempre meglio avere in mano un documento che dice le scuole stanno in questo modo. Sono 7 strutture cofinanziate da parte dell'ente il 26%, quindi quando c'è possibilità di andare a cercare fondi da qualsiasi modalità di finanziamento andiamo a cercarle. Mi fa un po' sorridere venire sottolineata questa cosa qua dei bandi che arrivano dal Movimento 5 Stelle, perché quando ero seduto lì che abbiamo votato la partecipazione al bando per l'ENAIP di cui sopra, il Movimento 5 Stelle votò contro. Non volendo far partecipare l'ente al bando ministeriale poi vinto dei 2 milioni famosi del tessero. Per quanto riguarda Nil De Jotti, invece c'è un paragrafo dedicato, pagina 35 del DUP, nelle opere pubbliche da progettazione integrata e finanziamenti da terzi, in cui si dice: sono in fase di valutazione interventi di ultimazione tra strutture di Fontanile Aiana, un riordino e possibilità di fruizione pubblica dell'area ex fontanile di via Nilde Iotti, riqualificazione e messa a norma del teatro piano, come dicevo prima, realizzazione del comparto parco dello sport e strutture ausiliarie. Quindi la volontà politica di intervenire c'è. Non sono le stesse parole da 20 anni, perché 20 anni fa quel vivaio lì era ancora in funzione, la convenzione si è chiusa 5 anni fa e da allora si è iniziato a ragionare di che cosa farci dentro. Nel DUP, nel programma elettorale, è esplicitato in modo molto chiaro che cosa si vuol fare con strutture in bioedilizia, intervenendo nel modo meno impattante sulle alberature, e anche nel momento in cui si vadano a costruire delle sovrastrutture che non siano impattanti dal punto di vista ambientale. Chiudo con un'altra cosa, perché prima sentivo dire che il bilancio ha bisogno dei 2.500.000 euro della vendita dell'area. In realtà il bilancio non ne ha bisogno, ne ha bisogno le opere che vogliamo realizzare, che al limite potrebbero essere messe in difficoltà o non realizzate. Ma comunque, se noi togliamo il 1.200.000 euro che resta di investimenti, il restante 1.200.000 non va a impattare sugli equilibri di bilancio, quindi non è a bisogno il bilancio di quei 1.200.000, ci sono coperte con investimenti certi le strade con 1.000.000, gli edifici con 100.000 euro, le scuole con 100.000 euro, gli impianti con 30.000 euro, interventi sul territorio 100.000 euro, i parchi 30.000 euro, la messa in sicurezza delle scuole altri 100.000 euro. E la fibra, mancava la fibra, avete ragione, altri 400.000 euro. In più, e torniamo e mi ricollego al bando, contributo del Ministero, quindi tramite bando, 600.000 euro per gli interventi sulla scuola. Quindi non ne ha bisogno il bilancio, tutti i settori sono abbastanza coperti, è chiaro, nel momento in cui entrano anche i soldini da parte della vendita dell'area, siamo tutti più contenti e spero che siate contenti anche voi, anche se tutto sommato ogni tanto mi viene qualche dubbio.
Grazie, c'era l'assessore Ravasi, prego.
Grazie. Una velocissima replica alla consigliera Sanfelici per quanto riguarda le obiezioni che ha fatto sulle previsioni di spesa sull'istruzione e il diritto allo studio. quasi tutta la parte di, diciamo, sulla parte corrente, la diminuzione di spesa è quasi tutta dovuta alla diminuzione delle spese di riscaldamento dovute all'efficientamento energetico degli edifici. Quindi riterrei questa un punto positivo a nostro favore. Per quello che riguarda invece l'intenzione di fare rete, di dare dei locali al CPA per le scuole serali, al momento comunque viene dedicata un'ala non usata da parte dell'Istituto Da Vinci, appunto di questa scuola. Ricordiamoci che comunque siamo vincitori di un bando di riqualificazione che prevede un intervento e la riqualificazione e l'intervento su un centro multiculturale al Tessera, in cui possiamo tranquillamente ipotizzare di trovare una giusta collocazione. Grazie.
Sindaco, intervento di chiusura, prego.
Allora, parto dal sottolineare come un fattore estremamente positivo comunque il risultato stasera di riuscire a portare in consiglio il bilancio di previsione per 2020-2022, cosa non scontata, visto che sto sentendo diversi colleghi sindaci anche della città metropolitana di Milano che mi parlano delle difficoltà nel chiudere il bilancio e nel trovare gli equilibri, soprattutto per effetto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Diversi comuni sono in sofferenza da questo punto di vista e complessivamente sta aumentando anche la percentuale dei comuni che o è in dissesto o attiva procedure di predissesto. In città metropolitana ci sono due comuni importanti come Sesto San Giovanni e Segrate, che hanno attivato procedure di predissesto, tanto per fare dei nomi. Quindi il fatto di arrivare oggi, riuscire a presentare un bilancio di previsione che sta in piedi, è sicuramente elemento di soddisfazione. In secondo luogo è un bilancio che sicuramente nel corso dell'anno subirà delle variazioni anche per sistemare tutta una serie di poste. Prima la consigliera Sanfelici faceva riferimento ad esempio al caso dei nidi, lì sono spese e costi che noi comunque sosterremo perché si riferiscono all'ISE e soprattutto legata alla rilevanza di nidi gratis, no? Durante l'anno andremo ad integrare le risorse che servono. Però non è un bilancio tecnico, nel senso non c'è solo l'ossatura del bilancio, lo schema di bilancio come è avvenuto magari in altri anni. Perché? Perché le condizioni tutto sommato ce lo permettono e perché abbiamo fortemente voluto dal punto di vista politico, siccome era il primo bilancio di previsione, già tracciare quella che era rotta dei prossimi anni. Allora, su questo ci tengo a fare alcune precisazioni, nel senso che credo che la consigliera Erasmi abbia ben colto lo spirito anche degli sforzi che si stanno facendo. È vero che questa amministrazione, io sono al secondo mandato, c'è sicuramente una buona componente a livello del personale politico che indica una forte continuità, senza dimenticare però che ci sono persone nuove che portano chiaramente anche nuove idealità, ci siamo aperti. Però l'ho detto fin dall'inizio, il tentativo è quello di cambiare, di virare molto e di cambiare direzione. Lo dico perché i primi 5 anni sono stati 5 anni che inizialmente hanno visto una tempesta, la nostra navigazione inizialmente è stata vista, si sono via via dissipate le nebbie e abbiamo cominciato a tracciare quello che doveva essere il nostro percorso. Adesso invece credo che abbiamo ben chiara la direzione verso cui vogliamo andare, verso cui vogliamo girare la nave. Allora, su questo io credo che condivido le riflessioni che facevano alcuni consiglieri rispetto alla spesa sociale, penso alla consigliera Rutigliano, impietosi paragoni, paralleli che faceva il capogruppo del PD Paladini rispetto alla spesa sociale da un lato con altri comuni e anche alle entrate tributarie rispetto ad altri comuni. E credo che noi su questo non abbiamo modo di tergiversare, cioè L'obiettivo nostro in questi anni deve essere cercare di cambiare il livello, perché se noi dovessimo seguire nello sforzo solo di sostenere, di efficientare la nostra spesa sociale, senza di cercare di cambiare quello che è il nostro comune, credo che saremmo destinati a soccombere o comunque essere ulteriormente fragili. Sapete bene qual è l'andamento economico nazionale, e su questo io, al di là, voglio dire, delle parti politiche, dei momenti, ma sono abbastanza pessimista, no? È stata appena approvata una manovra che, dal mio punto di vista, nelle condizioni date, è una buona manovra, ma l'anno prossimo saremo ancora qua a discutere delle clausole di salvaguardia. Quindi gli spiragli sono pochissimi. E è del tutto evidente che con un'offerta, come dire, industriale di lavoro che tutto sommato tende a contrarsi, guardate quante crisi industriali importanti ci sono nel paese, gli scenari non mi sembrano particolarmente rosei in questa fase. Ed è del tutto evidente che chi ha un tessuto sociale più esposto, come è il caso di Cesano Boscone, tende a prendere prima degli altri l'imbarcata, no? Ecco, su questa cosa noi dobbiamo riflettere. Allora lì non basta avere dei servizi sociali efficienti e finanziare a bilancio la spesa sociale. Lì bisogna fare qualcos'altro. Allora bisogna cercare di cambiare il livello e far crescere questo comune. Bisogna alzare il livello. Come si fa? Allora, puntando sulle opportunità che ci sono. Sicuramente, dicevo prima, la M1, no? È sicuramente una grandissima opportunità che ha il territorio e noi dobbiamo coglierla. Ma dobbiamo anche lavorare su quelli che secondo me sono gli squilibri di questo paese. Squilibri o punti dove non è particolarmente forte. Il primo è uno squilibrio sociale. Abbiamo, è inutile che ce la raccontiamo, siamo uno dei comuni con il reddito medio più basso della città metropolitana, e che se ne dica, questa cosa pesa. Quindi, su questo è legato a tantissimi motivi. È chiaro che siamo un comune che ha il quarto patrimonio ALER di tutta la città metropolitana, no? Abbiamo comunque il quartier Giardino che si sta rigenerando, su cui ci sono dei bei progetti, però sicuramente è un quartiere caratterizzato da redditi medio-bassi. E allora dobbiamo anche pensare che è importante che la condizione economica dei cesanesi possa crescere, e io spero il più uniformemente possibile. Non mi fa schifo anche pensare che questo paese diventi appetibile anche per qualcuno che ha qualche soldo in più, che si diventi appetibile per la qualità dei servizi ambientale, anche per qualche benestante in più, non lo nascondo, perché poi queste cose le vediamo, no? Tanti amici sindaci che sono contenti: ah, io non ho toccato l'addizionale IRPEF, a quanto ce l'hai? Ce l'ho allo 0,4%, lo 0,4% di alcuni comuni è più del doppio con popolazione leggermente più elevata, ma è più del doppio del nostro che è allo 0,8%, no? E questi confronti sono impietosi. La spesa sociale è un quarto della nostra. Allora, dicevo, secondo me ci sono degli squilibri su cui possiamo operare in questi anni. Uno, dicevo, è appunto questo sociale. Il secondo è uno squilibrio demografico. È del tutto evidente che Cesano, che è uno dei comuni della città metropolitana ormai più assestati dal punto di vista urbanistico, ha anche una popolazione tendenzialmente più anziana rispetto ad altri comuni. In zona qua da noi, i comuni più anziani siamo noi e Corsico. Allora, anche su questo è chiaro che noi non possiamo incidere sui tassi di natalità, però possiamo fare delle politiche che rendano il nostro comune più appetibile per le famiglie giovani, per chi ha figli. Quindi tutto quello che stiamo facendo nel campo della scuola, sui nidi, ed è uno sforzo notevole, l'apertura della biblioteca, no? L'abbassamento delle tariffe, l'ampliamento del prepo a scuola, vanno in questa direzione. Su questo, tra l'altro, io penso che uno degli obiettivi principali, siccome è anche molto localizzato a livello territoriale, sia puntare decisamente, con tutti gli strumenti che abbiamo, a una rigenerazione del quartier Tessera. anche dal punto di vista demografico, perché sappiamo che lì si concentra in particolare la più grande percentuale di anziani e di grandi anziani che abbiamo sul territorio. Dopodiché, non ce ne dimentichiamo sempre, ma noi su Cesano abbiamo un grosso squilibrio produttivo. È il comune della zona che per sua natura ha caratteristiche residenziali più spiccate. Qua da noi ci sono poche aziende, alcune eccellenti, perché oggettivamente, voglio dire, anche se è difficile considerare un'azienda la Sacra Famiglia, però Sacra Famiglia, la Zini, la Compagnia Tecnica Motori, eccetera, 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 sono ottime aziende. Però rispetto al territorio, rispetto ad altre realtà qua vicino a noi, pensate a Trezzano, pensate a Sago, oggettivamente anche dal punto di vista produttivo siamo un po' deboli. Ad Assago ci sono 8.000-9.000 abitanti, ci sono 700 aziende. A Cesano non siamo nelle stesse condizioni. E allora vi dico sinceramente, oggi su un comune urbanizzato, un comune di fatto sedimentato come il nostro, è difficile pensare di aprire una Milano Fiori, no? Quello che possiamo fare è sfruttare quelle poche possibilità che abbiamo. E le zone sono quelle. C'è la via Raffaello Sanzio, che è una zona industriale che sostanzialmente negli anni ha visto chiudere quasi tutte le fabbrichette, insomma i capannoni che c'erano, e che si può rigenerare, speriamo anche che arrivi qualcosa di produttivo, e l'asse della Vigevanese, su cui alcune aziende importanti sono anche arrivate, aziende che producono, no? Qualche tempo fa ho ricevuto un gruppo che si occupa di verniciature, di vernici di verniciatura ad alta precisione, eccetera. Però è del tutto scontato che la Vigevanese abbia una grande vocazione commerciale. E per molti player del settore il fatto di essere sulla Vigevanese, non guardano la Vigevanese come un asse saturo, anzi guardano la Vigevanese come una posizione d'oro per poter sviluppare le loro specificità commerciali. La crisi di Ocean non nasce dalla Vigevanese, dal fatto di essere sulla Vigevanese. La crisi di Ocean è innanzitutto una crisi del gruppo Ocean, per caratteristiche peculiari di questo gruppo e di come si è rapportato all'Italia. In secondo ordine, la crisi di Ocean è una crisi degli iper così concepiti. Ed è una crisi gestita e legata alla vertenza Conad, che appunto non trae spunto da questioni locali, ma è una vertenza nazionale che coinvolge diversi centri commerciali, diversi iper. Tant'è che le grandi questioni sul tavolo in questi giorni del Mise e anche dei vari tavoli regionali che sono stati attivati non è il centro, il punto vendita di Cesano Bescone piuttosto che di Biella, piuttosto che di Catanzaro. Il tema è la sede, chiaramente, e la gestione degli iper, in quanto iper. Quindi c'è questo tema. Detto questo, però, io rilevo anche che sulla Vigevanese tanti degli operatori che ci sono fanno numeri importanti e sono cresciuti tanto. Potrei citarne alcuni, tanto gli faccio solo buona pubblicità. Leroy Merlin, Esselunga, Diffusione Tessile, tutti i negozi che anche sono non proprio direttamente sulla Vigevanese, ma sul lato dietro, sulla via De Nicola, sono tutte realtà, Rocalé, la Maison du Monde, l'Unieuro è il primo o il secondo in Italia, se la contende con uno romano, e tra l'altro un settore difficilissimo, no? Quindi oggi nelle condizioni in cui siamo noi, io credo che noi non siamo nelle condizioni di scongiurare l'apertura di nuovi centri, anche perché non saranno molto probabilmente luoghi di grande distribuzione, per quanto noi abbiamo dato anche volumetrie importanti, ma probabilmente potrebbero essere più operatori associati con medie strutture, e diciamo che in questo momento sono posti di lavoro. Cioè noi a Cesano Boscone, se possiamo dare uno spunto, uno slancio sull'occupazione lo possiamo dare, è brutto a dirsi, ma lo possiamo dare con questo tipo di soluzioni, perché realisticamente grandi aziende qua non c'è la possibilità sostanzialmente di aprirne produzioni eccetera. Onestamente altre categorie che possono occupare molto, tra le altre categorie che possono occupare molto, io vedo in questo momento il commerciale, perché quella è la vocazione che ha una parte del nostro territorio. Credo che ne venga del bene al nostro comune, alla nostra comunità, sia in termini economici, in termini occupazionali e pure in termini urbani, perché chiaramente è del tutto interessante per noi riuscire a rilanciare quell'area e a rendere l'infrastruttura della ferrovia più fruita e più utilizzata, più impiegata dai cesanesi. Quindi sinceramente non mi sento di sparare addosso, proprio per le caratteristiche che ha il territorio, all'apertura di una struttura di vendita, una o più strutture di vendita chiaramente. Ricordate che la grande competizione di questi tempi non è tra il commercio di vicinato e i grandi centri commerciali, che poi il nostro non è neanche un grande centro come quello che c'è, cioè, l'Ocean che abbiamo non è neanche un grande centro commerciale, ma un piccolo ipermercato. Ma è chiaramente con i grandi gruppi della rete, i grandi gruppi online, che occupano meno, che pagano sicuramente meno tasse, nonostante la web tax sia stata prevista in manovra, che non occupano fisicamente grandi spazi, perché voi pensate che anche tutti questi centri che abbiamo sulla Via Giavanese comunque pagano la Tari, pagano la pubblicità, no? E alla fine della fiera a bilancio poi si vedono, quindi non siamo noi che facciamo le scelte, ovviamente non siamo in grado di incidere su questioni che ci passano sopra la testa, sulle grandi strategie, però noi questo possiamo impiegare come sugli oneri. È chiaro che, perché la consigliera Pulice prima criticava i mutui, criticava gli oneri, sì, però è anche vero che se devi fare degli interventi sul territorio da qualche parte i soldi devono entrare. Allora, o utilizzi mutui, o vendi qualcosa, o ti entrano oneri. E anche su questo rilevo che noi siamo uno dei comuni, proprio per le caratteristiche di essere saturi e ormai assestati dal punto di vista urbanistico, che negli anni abbiamo incassato meno oneri in assoluto. Noi abbiamo avuto anni con 80, 100, 100, 150 mila euro di oneri, legati tra l'altro più che altro alla legge 167 sul diritto sulle abitazioni in diritto di superficie. Quindi poi dipende anche com'è costruito il PGT. È chiaro che se l'onere, gli oneri di urbanizzazione, le entrate legate all'edilizia sono strumenti per cementificare un territorio, hanno un peso. Nel momento in cui le entrate legate all'edilizia sono comunque confinate ad aree marginali, ad aree che devono essere recuperate e comunque già impattate, non vedo perché dovrei rinunciare a delle entrate di questo tipo. Faccio l'esempio della possibile riqualificazione della Via Grandi e della rotatoria tra la Via Isonzo e la Via Raffaello Sanzio e Via Grandi, appunto. Credo che sia un bel intervento e che siamo tutti contenti, saremo tutti contenti nel caso in cui desse esiti positivi. Però è anche vero che ci vorranno 500-600 mila euro per farlo. 500-600 mila euro che noi da qualche parte dobbiamo prendere. Quindi probabile che sia legato a uno scomputo, oneri, di un'operazione anche lì commerciale. Una media struttura, tra l'altro non è un ambito di trasformazione previsto dal PGT, è un'occasione che si è presentata e che ha tutto chiaramente il diritto, non è stata fortemente voluta da noi e pensata da noi, è il mercato che ha determinato questo interesse di questo operatore per quest'area, non è una struttura impattante e comunque sono posti di lavoro. Adesso io non so se siano 50, 100, 150, però torno a domandare, chi oggi, venendo a Cesano, di punto in bianco può offrire, in una situazione in cui abbiamo un tasso di disoccupazione particolarmente alta, 50, 100, 150 posti di lavoro? Ecco, per cui poi siamo onesti su questo, insomma, secondo me, perché tutti vogliamo il lavoro, tutti, però poi bisogna anche capire quali sono i compromessi per poter creare ricchezza anche sul territorio. Ultimo squilibrio, e poi finisco, è quello ambientale. Sappiamo che abbiamo un comune che è molto costruito, un comune che fortunatamente però ha ancora delle aree verdi, e io credo che sia nostro compito, proprio nell'ottica di aumentare la vivibilità di questo paese, puntare molto alla qualificazione, perché non riqualificazione non è giusto, ma la qualificazione di questo patrimonio che abbiamo, patrimonio verde, rendendolo sempre più fruibile, sempre più integrato per anche una fruizione complessiva da parte della cittadinanza, perché queste qua poi sono le cose che fanno la differenza per i cittadini, no? Qualità della vita, possibilità di trovare un lavoro vicino, i servizi buoni del comune e la mobilità pubblica. Altre cose non ne vedo. Va bene, grazie, così direi che ho già parlato abbastanza.
Grazie, chiaro, chiusa la discussione sulle delibere riguardanti il bilancio, che adesso andiamo a votare però singolarmente. Allora, pongo in votazione la delibera numero 1, mentre ad oggetto variazione al regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC. Chi è favorevole? Non ho capito, Pietro. Ok, quindi tutta la maggioranza, il sindaco e Abbiati. Chi è contrario? Raimondo Sanfelici Pennati. Chi si astiene? La Pulice. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Aspettate un attimo, scusate. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sì, stessa come prima, idem. Chi è contrario? Ok, sì, quindi chi si astiene è la Pulice, quindi stessa maggioranza, stessa. La delibera è approvata. La seconda è la verifica che pongo in votazione, la verifica delle quantità e le qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, nonché del prezzo di cessione delle stesse per l'anno 2020. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza col sindaco. Chi è contrario? Raimondo Sanfelici, Pulice, Pennati. Chi si astiene? Abbiati. Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Esattamente come l'altra votazione. Quindi la delibera è approvata. Adesso la delibera numero 3 ha ad oggetto il documento unico di programmazione, il DUP 2020. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco. Chi è contrario? Raimondo Sanfelici, Pulice, Pennati. Quindi come l'altra. Chi si astiene? Abbiati. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, quindi stessa maggioranza. L'altra delibera, la numero 4, ha ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 con i relativi allegati. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza col sindaco. Chi è contrario? Come prima. Chi si astiene? Abbiati. L'immediata eseguibilità anche su questo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per forza, uguale, è approvata. Abbiamo un ultimo piccolissimo sforzo da fare, che sono le altre due delibere di contorno, ma nemmeno troppo. Assessore Ursino.
In parte, forse l'abbiamo. Allora, no, piano. La prima è la razionalizzazione delle partecipate che avete ascoltato. Allora, sono due delibere che dobbiamo fare, non portano via tanto tempo.
Va bene.
Grosso del lavoro l'abbiamo fatto, però riguardano una la razionalizzazione delle partecipazioni, sì. L'altra lo schema di convenzione per l'accertamento in forma associata.
Va bene.
Secondo me puoi illustrarle entrambe.
Sì, velocemente.
E poi apriamo la discussione su entrambe votandole singolarmente.
Vabbè, la prima chiediamo sostanzialmente la conferma al Consiglio Comunale di votare la conferma degli indirizzi relativi alle nostre società partecipate, no? Sono elencate le partecipate, l'Area Sud, poi abbiamo il CAP e poi c'era l'altra che è l'SCC, quelle cimiteriali. Chiediamo semplicemente, come vedete nella delibera, di confermare gli indirizzi, in particolare la dismissione della partecipazione in area, mentre le altre li manteniamo in quanto strumentali di interesse per il nostro ente. Mentre per quanto riguarda l'altra delibera, sostanzialmente il prossimo anno è in scadenza il contratto per la riscossione coattiva e quindi dobbiamo, non gliene frega niente a nessuno, cioè allora mi avete chiesto di presentarla. Allora stavo dicendo
in questi casi devi provare a dire una parola a caso.
Allora è in scadenza una
tipo finestra,
il contratto per la riscossione coattiva che avevamo fatto insieme agli altri comuni. Si chiede al consiglio di approvare la convenzione che ci autorizza a fare con gli altri comuni la gara associata. Sarà Corsico il comune capofila per questa gara. Grazie.
No, la verità è che poi noi l'avevamo anche in parte smarcata nella conferenza dei capigruppo, quindi non è che... Dai, la fila di interventi su queste delibere? Raffica di richieste, chiarimenti? No? Ok, allora... Le ultime due votazioni che sono, ringraziamo sì, tutti i direttori che sono rimasti a disposizione del Consiglio, augurando anche loro buone feste e buon Natale. E, prima che andate via, se volete già iniziare a segnarvelo, tanto poi passiamo alle votazioni, probabilmente faremo un Consiglio il 28 di gennaio, da conferma? No, non lo riconvoco adesso. No, 28 di dicembre no. Però, visto le agende, poi lo confermiamo, ma dovrebbe essere quella la data. E, allora... E dichiaro chiusa la discussione sulle due delibere. Pongo in votazione la delibera numero 5 avente ad oggetto razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco Pennati Abbiati, chi è contrario? Nessun contrario, chi si astiene? Raimondo Sanfelice Pulice. Dobbiamo votare immediata eseguibilità? No?
Pure sulle partecipate, infatti.
No? Ok, no. La delibera approvata, l'ultima è l'approvazione schema di convenzione, ex articolo 30, il TUEL, per l'attivazione in forma associata di una gara a evidenza pubblica per la concessione di alcuni servizi di accertamento, riscossione spontanea e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale. Chi è favorevole? No, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? La Pulice, quindi l'astensione della consigliera Pulice, qui l'immediata eseguibilità la votiamo, chi è favorevole? Stesse come prima, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Consigliera Pulice, delibera approvata, non ho altri argomenti, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 19, ormai 20 dicembre, 1 e 10, 28 gennaio? E io a posto lo fate, mi sa che il 28 è un giovedì, eh? Adesso non lo so, ma forse il 28 è giovedì.